Allora, cosa succede? In questi giorni è successo, sono successi due episodi molto interessanti. Per la prima volta i nuovi sindaci di Istanbul, Ankara, hanno aperto la bocca, hanno aperto i fascicoli, hanno mandato le carte alla procura. Allora, il primo caso è quello del mitico di Ankara, Mansur Yavaş, è un politico. Un politico perché precedentemente in un municipio della città di Ankara era sindaco per due volte, quindi otto volte ha fatto questo lavoro, è un avvocato, quindi si intende un po' delle carte, ed è stato candidato nel 2014 nelle opposizioni, poi ha perso le elezioni per la capitale, ha fatto ricorso perché ha identificato una serie di irregolarità. Purtroppo il suo ricorso è stato respinto. Nel 2019, 8 aprile, ha vinto le elezioni e è diventato il nuovo sindaco della capitale dopo 33 anni di governance che è stata portata avanti dal Partito dell'Usulpa della Giustizia con il suo uomo molto discutibile, Melih Gökçek. Allora, cosa ha iniziato a fare Mansur Yavaş quando è arrivato al potere? Subito trasmettere tutte le sedute, tutte le assemblee in diretta su internet. Anche perché Mansur Yavaş è diventato sindaco, ma la maggioranza è sempre nelle mani del partito al governo, no? Quindi un'altra zoppa, si dice, no? Nel cerchio politico italiano. E la cosa ancora più trasparente, e lui spingeva molto su questa cosa durante la campagna elettorale, diceva che la trasparenza è la cosa più importante, precedentemente i bagni sono stati taroccati, eccetera, però essendo in campagna elettorale non aveva le prove, è arrivato al potere e ha iniziato a sfogliare probabilmente gli archivi e ha deciso di mantenere la sua parola e il 95% dei bandi che sono stati fatti in questi ultimi neanche due anni sono stati trasmessi in diretta, quindi quasi nessun bando è stato fatto dietro le porte, quindi massima trasparenza, i cittadini sanno chi cosa ha proposto, chi non ha rispettato il capitolato amministrativo e tecnico di quel bando, eccetera eccetera, tutto trasparente. E ha iniziato piano piano denunciare pubblicamente e mediaticamente lo spreco di denaro che l'amministrazione precedente aveva fatto, ma delle cose allucinanti, tipo l'ex sindaco aveva riempito la città con le porte, tipo porte di Siena, no? Di Roma, oppure come quelle che abbiamo a Porta Palazzo, le porte romane, tipo non costruiva delle nuove porte, tipo 30-33 porte, una cosa del genere, che prima non c'erano. Cioè, ad Ankara le porte non esistevano, neanche all'epoca degli Hittiti non esisteva proprio. E ha riempito la città di sculture, ma sculture assurde, tipo robot, orologi da polso, addirittura in una piazza, in una rotonda, statua da kebabaro. Giuro che c'è questo grande kebab con signore che ha una sciabola in mano che cerca di tagliare una statua così, in una rotonda fuori Ankara, eccetera.
Il shish kebab.
E poi ha iniziato anche a denunciare pubblicamente e mediaticamente quanto aveva sprecato i soldi nei bandi, tipo alberi che crescevano ad Ankara però venivano comprati con un'asta dalla Cina per tipo 3 euro, ma il costo per piantare quell'albero in una certa via arrivava addirittura a 100 euro, no? Prezzi inspiegabili, i parenti che hanno vinto i bandi, eccetera. Però tutto andava con questo ritmo. Lui denunciava pubblicamente, ma non aveva ancora portato alla magistratura le carte. Una settimana fa tira fuori i conti, prepara 40 denunce, 40 denunce, sì, di diversi bandi, aste, concorsi, eccetera, eccetera. E arriva a denunciare una cifra pari a 320 milioni di euro. 320 milioni di euro sono tantissimi soldi per la Turchia, non la Turchia di oggi, ma in generale per la Turchia. E questa cosa qua diventa una notizia pazzesca, come dice il giornalista Ömür Ünver, che ha parlato a Deutsche Welle, redazione turca. Ömür Ünver è uno dei famosi giornalisti della capitale, è il capo redattore di Gazete Zebra, che è un giornale locale molto importante di Ankara. Dice: per la prima volta il sindaco Mansur Yavaş è passato da parlare della corruzione dell'ex amministrazione a denunciarla. Adesso vediamo cosa farà la magistratura, però si tratta di un grande capitolo nuovo. E ovviamente l'ex sindaco Melih Gökçek su Twitter non ha fatto altro che minacciare Mansur Yavaş, utilizzando una frase tipo: o stai zitto oppure ti facciamo stare zitto. Proprio,
proprio stile mafioso.
Stile mafioso, proprio Mansur Yavaş si vede che ha veramente ragione. Il secondo caso di corruzione riguarda la città più grande del paese, Istanbul, dove forse si mangia di più. Però qua le cose succedono un po' più, avvengono un po' lentamente, forse perché ci sono tante mani nella torta. E Kamimoğlu, il nuovo sindaco, sempre sindaco candidato dalla coalizione delle opposizioni, come sapete è stato rieletto, eletto due volte, la prima volta il 17 aprile del 2019, poi le elezioni sono state annullate, rifatte nel mese di giugno, 27 giugno del 2019 è stato rieletto con 800.000 voti di differenza, quindi con una vittoria spettacolare rispetto alla prima vittoria. È della classe 1970, è un laureato in economia che faceva commercio, non è un avvocato, però anche lui durante la campagna elettorale ha promesso massima trasparenza e avrebbe denunciato i casi di corruzione. Anche lui ha un caso di anatra zoppa. Lui è sindaco, però la maggioranza è nelle mani della coalizione del governo. Anche lui sin dall'inizio ha trasmesso in diretta su internet, su tutti i social, anche il sito del comune, tutte le sedute, tutti i consigli comunali, ma anche tutti i bandi, quindi tutti i concorsi, quindi anche qua i cittadini possono tranquillamente vedere le aziende che offerta fanno, perché vengono respinte, eccetera, eccetera. E la cosa più interessante è che Kamimoğlu, durante la sua campagna elettorale, a differenza di Mansur Yavaş, aveva proprio pronunciato questa frase diverse volte, dicendo: è finita l'epoca di lavorare con le comunità religiose, con i parenti e con le persone raccomandate da Ankara. Quindi un messaggio molto netto, perché si sa che nella torta di Istanbul, che forse è l'azienda più grande, il comune di Istanbul forse è l'azienda più grande della Turchia, nella torta di Istanbul un po' tutti hanno le mani, soprattutto le comunità religiose che sono molto forti, presenti a Istanbul, che ovviamente si muovono attraverso le identità fiscali come associazioni e fondazioni, e i parenti del Presidente della Repubblica. E lo stesso figlio ha una fondazione religiosa che vince ogni anno decine di bandi e riceve in regalo degli edifici, dei terreni per costruire dei dormitori, scuole, eccetera. E quindi la crociata di Kamimoğlu era già partita durante la campagna elettorale, e abbiamo visto che in questi giorni ha preso la decisione e ha denunciato ben 23 persone, compreso in tutte queste 23 persone e compreso l'attuale ministro del trasporto e dell'infrastruttura. 23 persone sono state denunciate per corruzione alla procura di Istanbul, perché in un bando fatto nel 2019, poco prima che Kamimoğlu arrivasse al potere, sembra che, secondo gli osservatori indipendenti, sembra che ci sia stata un'irregolarità pari a quasi 3 milioni di euro. E ovviamente i dipendenti del comune di Istanbul, secondo la legge turca, e il ministro di cui si parla sono degli impiegati statali, quindi la prefettura di Istanbul dovrebbe permettere alla magistratura di fare delle indagini. Tuttora la prefettura di Istanbul non si è pronunciata, quindi nel caso di Ekrem İmamoğlu, nel caso di Istanbul, la denuncia potrebbe anche e non arrivare alla sua conclusione, però i nomi sono pubblici e si sa di quale asset, di quale banco si parla e delle cifre di corruzione e poi è in ogni modo anche divulgato la relazione degli osservatori indipendenti in cui si parla di perché questa causa può essere definita come corruzione.
L'accenno che avevi fatto prima al fatto che siano così importanti le istituzioni religiose per la politica di Erdogan potrebbe essere una delle concause per cui è passato sopra tutte le proteste relative a Santa Sofia, al fatto che veniva di nuovo restituita al culto musulmano?
Certo, lui ormai si sa che politicamente, non solo ideologicamente, anche elettoralmente, però soprattutto economicamente, nasce grazie alle comunità religiose. Addirittura ce n'è una molto famosa nel quartiere di Fatih, sopra il patriarcato armeno, il quartiere di Fener. E questa comunità religiosa, diversi giornalisti hanno dimostrato con le loro ricerche, con i libri, che questa comunità religiosa è letteralmente la cassaforte di Erdogan. Organizza i suoi elettori e ovviamente organizza anche un giro di economia che sostiene il partito di Erdogan. All'inizio era fondamentale perché alla fine Erdogan era partito con il suo partito da zero, si era subito buttato nelle elezioni politiche, aveva vinto e aveva bisogno di una fonte di guadagno e non aveva un alleato concreto. Quindi questa soprattutto nella partenza è stato molto importante il ruolo della comunità religiosa. Poi la Turchia in generale possiamo dire che viene controllata da diverse comunità religiose, dai dormitori per gli studenti fino alla distribuzione del lavoro in certe città, dalla economia, quindi dalla creazione dei posti di lavoro fino all'ordine pubblico, tutto in una buona parte del paese è nelle mani di numerose comunità religiose. Questa è una realtà che la Turchia ha ereditato purtroppo dall'epoca ottomana. Erdogan, ma non soltanto, diversi movimenti conservatori, fondamentalisti, nascono grazie alle comunità religiose oppure diventano grandi grazie a questa realtà, che controllano anche ormai, con il successo e la crescita di Erdogan abbiamo visto, che controllano anche alcuni pezzi più molto importanti del sistema, degli apparati del sistema burocratico, la magistratura, la sanità. E la cometa di Milano ha provato a infiltrarsi dentro l'esercito, che probabilmente al posto suo si sta entrando un altro, la polizia, il sistema del turismo, un po' tutto spartito tra le comunità. Adesso questo è un discorso molto lungo, qua non abbiamo spesso tempo, però le diverse ricerche dimostrano che soprattutto la sanità e l'istruzione in questi ultimi 2-3 anni sono due sistemi che sono stati consegnati nelle mani della comunità religiosa. Questo ovviamente, come un po' denunciano anche diversi scrittori italiani, la mafia italiana non è soltanto italiana, esattamente come le comunità religiose turche non sono soltanto attive in Turchia, collaborano con quelle iraniane, siriane, irachene, pakistane, afghane, cipriote, quindi si tratta di un sistema molto complesso, molto grande. Sì.